Radio dalla parte del torto. La voce di chi non ha voce, tutti i giorni, tutto il giorno. Su www.dallapartedeltorto.org.
Maggio dei libri 2021. Piccole storie sull'amore con prologo dantesco. A cura del laboratorio di lettura di Monteverde Attiva, coordinato da Giuliana Zagra, con la consulenza artistica di Anna Maria Jacopini.
Draghi, fanciulle, cavalieri e sortilegi sono i protagonisti di questa favola turca in cui, come sempre, l'amore trionferà. Il drago con le sette teste, dalla raccolta Leili che vola e altre fiabe dalla Turchia di Sofia Gallo, casa editrice Sinnos, anno 2011. Leggono Tiziana Caldesi e Carmen Romito.
E aveva la bellezza di 40 figli maschi, che si davano alla pazza gioia. Un giorno però il sultano li chiamò perché aveva deciso che era ora che si sposassero. I 40 figli si presentarono puntuali. Erano disposti ad assecondare la sua volontà, ma avevano una richiesta da fare.
Noi ci sposeremo come tu comandi, però vogliamo ragazze figlie di una sola madre e di un solo padre, tutte sorelle, come noi siamo fratelli.
Il sultano accettò la richiesta e sguinzagliò i suoi cortigiani alla ricerca di 40 ragazze con gli stessi genitori. Ma un numero così alto di sorelle non si riusciva mai a raggiungere.
Il sultano allora convocò nuovamente i suoi figli e li pregò di accettare un compromesso. Qualcuno di loro avrebbe sposato le figlie di un'altra madre.
Ma il loro rifiuto fu nettissimo. Vedendo il padre scorato, proposero di andare loro stessi a cercare le ragazze.
«Benissimo!»
esclamò il sultano.
«Ma ascoltate bene le tre cose che vi devo dire!» E sarebbero? Quando sarete usciti dal palazzo e avrete percorso una giornata di cammino, sulla vostra strada incontrerete una fontana. Non pernottatela! Più avanti incrocerete una locanda, ma non dovete dormire là. E infine vi troverete in un grande campo. Nemmeno lì dovete passare la notte. Ecco quello che vi dico. Evitate di fermarvi in quei tre posti, perché potresti avere brutte sorprese. Tremamente i tuoi consigli, padre,
dissero i figli e organizzarono la partenza. Quindi sellarono i cavalli e partirono al galoppo. Il primo giorno viaggiarono fino a sera e all'imbrunire videro la fontana. Erano stanchi e provati dalla lunga cavalcata e dissero spocchiosi:
che ci importa delle parole di nostro padre? Siamo 40, chi diavolo mai potrebbe farci del male? E poi siamo sfiniti. L'acqua è fresca e il luogo è piacevole.
Così scesero tutti da cavallo, prepararono un bivacco, mangiarono e bevvero e piombarono in un sonno profondo. Tutti dormirono, tranne Keren, il figlio più piccolo, che verso la mezzanotte sentì una voce.
Impugnò stretta la sua spada e si avviò, senza svegliare gli altri, verso il punto da cui proveniva. Camminò guardingo per qualche momento e di colpo vide un enorme drago a 7 teste che gli veniva incontro con aria minacciosa. Quando gli fu vicino, il drago lo aggredì. Si dimenava, agitando le teste e spalancando le fauci. Ma Keren era agile e veloce, schivava i colpi e gli affondi, e il drago non riuscì nemmeno a scalfirlo con un'unghia.
Come il drago desistette dal lottare per la gran fatica inutile, Keren disse:
«E ora tocca a me, grande drago!»
E sguainata la spada, con un colpo secco staccò 6 delle 7 teste del mostro.
«Se sei un vero uomo, colpisci ancora!»
disse allora il drago con l'unica testa rimastagli sul collo.
«Io devo spendere bene la mia unica vita e non lascio mai le cose a metà!»
ribatté il ragazzo e mozzò la 7ª testa con un colpo netto che la fece rotolare fino all'orlo di un pozzo.
«Chi prende la mia vita deve prendere anche i miei averi terreni!»
disse allora la testa di drago mozzata e si gettò a capofitto nel pozzo. Keren non si perse d'animo e scese nel pozzo.
Una volta in fondo vide una porta di ferro, la scardinò ed entrò in un grande castello che aveva ben 40 camere, tutte ricolme di diamanti e oro zecchino. E poi ve n'era ancora un'altra, e in quella c'erano tantissime ragazze che ricamavano a sorte.
Come lo videro entrare, scattarono in piedi.
«Oh mio Dio, sei un uomo o uno spirito?»
esclamarono all'unisono, esterefatte.
«Come sei arrivato fin qui?»
«La testa del drago ha detto: chi prende la mia vita deve prendere anche i miei veri terreni. E si è gettata nel pozzo. Io l'ho seguita»,
rispose Keren, mentre contava mentalmente le ragazze. Erano 39 e raccontarono di essere tutte figlie della stessa madre e dello stesso padre.
«Siamo state rinchiuse in questa prigione dopo che il drago uccise entrambi i nostri genitori. Soltanto una sorella non è qui con noi. È scomparsa quando era molto piccola e i draghi la stanno sempre cercando.»
Quando poi capirono che Keren aveva ucciso il drago crudele che custodiva il pozzo, esplosero in grida di giubilo e corsero ad abbracciarlo esultanti.
«Oh fratello, ci hai salvate! Che Dio ti aiuti per quello che fai!»
Keren, di rimando, disse semplicemente:
«Vado dai miei fratelli là sopra, li sveglio e vengo a prendervi.»
Poi uscì dal pozzo, ritornò alla fontana e si coricò, addormentandosi subito. Il mattino seguente i fratelli si svegliarono di buon'ora e si misero a ciarlare festosamente. Dopotutto non era successo nulla.
Quelle di nostro padre erano insignificanti raccomandazioni, o addirittura sonore fandonie.
Kerem preferì non raccontare nulla dell'accaduto ai suoi fratelli e lasciarli nella loro ignoranza. Così si prepararono tutti insieme alla svelta e ripresero il cammino. Quando fu nuovamente sera, giunsero nei pressi di una locanda.
Alla fontana è filato tutto liscio. Anche qui non ci saranno problemi. Non ci capiterà nulla di male.
Scesero baldanzosi dalla groppa dei loro animali ed entrarono nella locanda per farsi servire la cena e trovare un buon giaciglio per dormire. Soltanto Kerem manifestò qualche perplessità e reticenza.
Se nostro padre ci ha diffidato dal dormire qui, un buon motivo ci sarà,
andava dicendo a uno e all'altro dei fratelli.
Ma nessuno gli diede retta. Kerem non parlò più. I fratelli dunque mangiarono e bevvero, e quando arrivò l'ora di dormire si buttarono sui letti e si addormentarono subito. Kerem però non si lasciò cogliere dal sonno e rimase vigile.
Infatti, verso la mezzanotte, udì degli schiamazzi. Si alzò, impugnò la sua spada e, senza far rumore per non svegliare gli altri, andò a curiosare e vide arrivare verso di lui un orribile drago, anche questo a sette teste, ma grosso il doppio di quello che aveva sconfitto la sera prima. Il drago soffiava rabbioso e per ben tre volte gli si gettò addosso con tutta la sua forza, ma Kerem schivava i suoi colpi e il drago si sfiancava. Appena diede segni di cedimento, Kerem, con la spada sguainata, si avventò contro il mostro e gli mozzò sei delle sue sette teste. Una sola testa del drago rimase intatta e fu lei a parlare.
Se sei un vero uomo, colpisci ancora!
E lui rispose pacato.
Io devo spendere bene la mia unica vita e non lascio mai le cose a metà.
E fece schizzar via con un colpo netto la settima testa, che rotolò fino all'orlo di un pozzo.
Chi prende la mia vita deve prendere anche i miei veri terreni,
disse allora la testa di drago mozzata e si gettò a capofitto in un pozzo lì vicino.
Anche questa volta Kerem la seguì e scoprì in fondo al pozzo un enorme palazzo gremito di ricchezze. Poi uscì e tornò a dormire accanto ai suoi fratelli.
E anche questa volta non disse nulla a nessuno. La mattina seguente tutti si svegliarono di buon umore, contenti che non fosse successo nulla durante la notte. Saltarono in sella ai cavalli e galopparono fino a sera, quando giunsero in un grande campo.
Ci fermeremo qui perché si sta facendo buio. E poi che cosa ci potrà succedere?
E di nuovo, infischiandosene delle raccomandazioni del padre, si accamparono, mangiarono, risero, scherzarono e si prepararono a dormire. Quando ecco un boato che pareva spaccare in due le montagne li fece tremare dalla paura. Un enorme drago a sette teste, ben più grande di quelli delle notti precedenti, sbarrò loro il passo.
Chi ha ucciso i miei fratelli?
Sbraitava, allargando le sette fauci e soffiando fumo bollente dalle 14 narici.
40 fratelli stavamo muti, incapaci di fare o dire alcunché.
Andate,
disse Keren.
Tornate da nostro padre. Dovevate obbedirgli. Adesso è troppo tardi, non vi resta che fuggire. Andate e non dimenticate di passare dal pozzo vicino alla locanda e di calarvi dentro e prendere le ricchezze. E poi scendete anche nel pozzo vicino alla fontana. Prendete il tesoro e le 39 ragazze. Non preoccupatevi per me. Mi occupo io del drago. Andate, veloci!
I fratelli, increduli a quelle parole, non seppero cos'altro fare. Spronarono i cavalli e si avviarono al galoppo sulla strada del ritorno. Passarono dei pozzi e arrivarono dal padre colmi di ricchezze e con al seguito 39 ragazze, figlie della stessa madre e dello stesso padre. All'appello mancava il figlio più piccolo, Keren, il 40ª ragazza.
Come i suoi fratelli si allontanarono al galoppo, Keren si trovò faccia a faccia col drago e lo attaccò, cercando di colpirlo con la sua spada. Il drago soffiava e si contorceva e agitava le sue teste minacciose, e dopo un bel po' il combattimento non accennava a concludersi. I due, uno astuto e veloce, l'altro massiccio e aggressivo, erano alla pari.
Allora Ciampalak, così si chiamava il grande drago, si fermò. Tirò il fiato e impose una tregua.
Senti, io ho un problema. Se tu riesci a risolverlo, ti lascio andare per la tua strada.
Che problema?
Sono perdutamente innamorato della figlia del principe di Cinimacin, ma non sono mai riuscito ad avvicinarla. Se tu mi porti la ragazza, sarai libero.
Affare fatto,
disse il ragazzo. Ciampalak gli mise in mano delle redini e disse:
queste sono redini magiche. Vai alla fontana al limitare del Bosco Vecchio. Ogni mattina arrivano i cavalli ad abbeverarsi. Tu metti le redini a uno di loro e lui ti dirà: comandi. E tu gli dirai: portami a Cinimacin, monta sul cavallo e fatti portare là.
Keren ubbidì. Quando arrivò alla fontana, vide i cavalli e, commossa fulminea, gettò le redini sul collo di uno a caso e gli saltò in groppa.
Comandi,
disse il cavallo.
Portami a Cinimacin.
Chiudi gli occhi e riapri gli occhi,
sbuffò il cavallo, ed in quell'attimo preciso arrivarono a Cinimacin. Keren si avviò verso la città. Girò un solo un po' e si imbatté in una vecchietta.
Figliolo, da dove vieni? Dove vai?
Gli chiese la donna. Keren sorrise e le domandò se conoscesse un posto dove potesse pernottare. E la vecchia lo invitò da lei. Una volta a casa, la vecchietta riattaccò con le domande.
Figliolo, perché sei venuto qui? Nessuno viene qui perché c'è un drago terribile che si è innamorato di Jasmine, la figlia adottiva del principe. È una bella ragazza, sai, con una strana storia. Pare che abbia 39 sorelle, tutte catturate dai draghi. Jasmine è stata allevata a corte per portare un po' di allegria, perché bambini non ce n'erano. Il drago è da 8 anni che litiga col principe per averla in sposa.
Dove abita la bella Jasmine? La interruppe Keren.
che ebbe allora la certezza che la ragazza fosse la quarantesima sorella.
In una villetta nel giardino del palazzo del principe, e lui la nasconde lì e non la lascia mai andare da nessuna parte.
Il mattino successivo Kerem uscì, andò dritto filato al palazzo, spiò un giardino, vide il giardiniere intento a zappare e gli domandò di prenderlo come aiutante.
Ragazzo, io ho i miei uomini, ma che me ne faccio di te?
Ma Kerem lo implorò, dicendo che era poverissimo e prega che ti prega, l'uomo cedette e lo fece entrare nel giardino. Kerem si mise subito a lavorare di buona lena, sempre aggirandosi intorno alla villetta, finché un giorno Jasmine lo vide dalla finestra e, colpita dal suo portamento regale e dai suoi occhi profondi, se ne innamorò subito. Lo chiamò perché si avvicinasse, lo osservò meglio con curiosità, poi gli chiese da dove venisse.
Sono il figlio del Gran Sultano e vi ho vista in sogno, mia adorata. Per questo sono venuto a lavorare qui.
Oh, portatemi via allora!
Lo implorò la principessa Jasmine.
Anch'io vi ho amato fin dal primo momento in cui vi ho visto. E devo sfuggire alle brame di un terribile drago che vuole trascinarmi via con lui.
Kerem, felice di aver raggiunto il suo scopo, organizzò la fuga. Si fece lasciare le chiavi del giardino e di notte vi si introdusse furtivo. Corse alla villetta e rapì la ragazza.
Dove andiamo?
Chiese lei dopo aver corso un bel po'.
Alla dimora del drago Ciampalac,
rispose serio Kerem. Jasmine si inalberò, si divincolò dalla mano di lui e voleva a tutti i costi scappare e non farsi vedere mai più. Il ragazzo ebbe il suo bel da fare a trattenerla e convincerla.
Ho bisogno di te per ucciderlo. L'anima di ogni essere risiede in un talismano. Io ho bisogno di sapere quale sia il talismano del drago e dove si trovi, altrimenti non posso sconfiggerlo. Poi ti prometto, una volta che l'avrò ucciso, vivremo per sempre liberamente insieme.
Jasmine a queste parole cedette e, come era prevedibile, il drago l'accolse con mille feste e moine. Era così contento di aver ottenuto ciò che voleva che tutte le sue teste si allargavano in larghi sorrisi, simili a ghigni. E la ragazza stette al gioco e lo ricambiò a labbra strette.
Kerem intanto si nascose nel bosco vicino alla dimora del drago e rimase in attesa.
Jasmine aveva un piano. Lei ogni sera iniziava a piangere.
Piangeva e piangeva per ore.
Ma passarono molti giorni prima che il drago finalmente le domandasse che cosa potesse fare per lei.
Di giorno te ne vai sempre in giro e io mi annoio a morte qui da sola. Avessi almeno un tuo talismano, potrei giocare e consolarmi.
Diamante prezioso della mia vita, il mio talismano è molto lontano.
Lontano dove?
In un paese di nome Roluk, ben custodito in un castello imponente. Nessuno può andare a prenderlo, chi ci va muore e resta lì per sempre.
Jasmine ricominciò a disperarsi e a piangere e a chiedere come fosse fatto il talismano, che se non poteva averlo, poteva almeno immaginarlo.
Alla fine il drago, sfinito da tante lacrime e tante suppliche, le raccontò tutto. e il giorno dopo lei corse nel bosco, chiamò Kerem e gli rivelò il segreto.
Lui non perse tempo, afferrò le redini magiche, corse verso il mare, le bagnò e ne uscì un magnifico cavallo che si mise ai suoi ordini e lo portò al castello di Uruluk.
«Vedi il portone lassù!»
disse il cavallo.
«Tu mi leghi con le redini ai suoi battenti! Io mi trendo li faccio sbattere insieme! Così apriamo la porta che in realtà è la bocca del leone che custodisce il castello! Se tu riesci a spaccare la porta in due con un colpo di spada ti salvi! Altrimenti il leone ti ucciderà!»
Kerem eseguì per filo e per segno le istruzioni del cavallo e il pesante portone si aprì. Lui prese la spada e con un colpo deciso lo spaccò in due, uccidendo il leone che si mascherava in esso. Dal pancia del leone emerse una gabbia con tre magnifici piccioni. Era quello il talismano del drago Champalak. Kerem socchiuse la porticina della gabbia e afferrò un piccione, ma l'uccello si ribellò e sbatté le ali finché fuggì in alto nel cielo. Il cavallo magico lo inseguì e riuscì a riportarlo a terra. Allora Kerem gli staccò la testa e lo ammazzò. Riaprì poi la gabbietta e prese un altro piccione e con un colpo netto l'uccise. Infine prese la gabbia col terzo piccione prigioniero, montò in groppa al cavallo, aprì e chiuse gli occhi e in quell'attimo si trovò di nuovo alla dimora di Champalak.
Subito si diresse con passo fermo nella stanza dove il drago giaceva nel letto, privo di forze. Come Champalak lo vide venirgli incontro con l'ultimo dei suoi piccioni in mano, lo supplicò con voce flebile di lasciarglielo accarezzare ancora una volta, soltanto per poco. Voleva sentire la morbidezza delle sue penne, lucide come seta.
Quello era il suo ultimo desiderio e Kerem era sul punto di cedere, quando Jasmine entrò nella stanza e gridò:
«Oh mio amato, cosa fai?»
e si precipitò a strapparglielo di mano. Kerem si riscosse e staccò di netto la testa del disgraziato volatile. In quell'istante il terribile drago morì.
Kerem e Jasmine, vedendo il mostro esangue, pallido e freddo, esultarono dalla gioia. In 4 e 4/8 pesero le loro cose e le ricchezze del drago, sellarono i cavalli e si recarono al palazzo del principe della città di Cinimacin.
Come questi rivide la sua amata figliola adottiva, pianse di gioia e l'abbracciò stretta.
Poi si fece raccontare tutta la storia e alla fine disse:
«L'importante è che tu sia tornata sana e salva, perché io ti ho fatto cercare per ogni dove!»
Tutti poi brindarono alla morte del drago. Kerem interruppe i festeggiamenti perché doveva ancora andare dai suoi fratelli e comunicare loro che aveva ucciso il terzo drago e trovata la 40ª ragazza.
Così chiese a Jasmine di accompagnarlo nel lungo viaggio fino alla corte del Gran Sultano. Viaggiarono per giorni e finalmente arrivarono al paese natio di Kerem. Il sultano, come lo vide, per poco non svenne dalla gioia, e così i suoi fratelli, che lo credevano morto nello scontro col terribile drago. Tutti gli chiesero che cosa fosse successo e sorridevano alla bella Jasmine, la quale in realtà era la sorella delle 39 figliole liberate nel pozzo, scomparsa da piccola. Così, infine, i conti tornavano.
Insomma, alla gioia del ritorno del fratello si aggiungeva la felicità di scoprire che finalmente il loro desiderio di sposare le 40 figlie di uno stesso padre e di una stessa madre era esaudito e che tutti potevano convolare a nozze. E così le 40 notti e i 40 giorni di festa si moltiplicarono all'infinito e nel paese di Kerem ci fu baldoria per sempre.
E noi, pensando a loro, beati, che cantano e ballano, andiamo a dormire contenti.